Buon pomeriggio, benvenuti a Palazzo Ducale. Oggi è un'occasione interessante. Il pretesto è la presentazione di questo volume che si chiama Dentro il dipinto, a cura di Michela Fasce, con un'introduzione del professor Paolo Bensi. Entrambi sono qui con noi. E l'occasione, dicevo, è quella di riflettere intorno a una questione importante e che attraversa un po' anche la mostra di Michelangelo che stiamo ospitando qui a Palazzo, e cioè artista e artigiano derivano dalla stessa base, quindi quanta tecnica c'è e soprattutto non solo che cosa mostrano i dipinti, ma come funzionano i dipinti. Ed è proprio intorno a questo che il libro della dottoressa Fasce indaga tecnicamente su nuove vie per la storia dell'arte genovese. Comincerei lasciando la parola per una introduzione al professor Paolo Bensi. Prego.
Conosco Michela Fasce da diversi anni, perché ci unisce il comune interesse verso la conservazione delle opere d'arte e lo studio delle tecniche pittoriche. Perché appunto Michela Fasce non è solo una restauratrice, ma va al di là delle operazioni di restauro in sé e per sé, per calarsi nei panni della studiosa di arte e di tecniche artistiche in particolare. Io appunto ho avuto modo di interagire con lei, essendo stato correlatore di una delle sue lauree, perché ce n'è più di una, e poi per la tesi della scuola di specializzazione dell'Università di Genova in storia dell'arte, che è poi la premessa di questo libro, cioè la ricerca che lei ha fatto per la tesi della scuola di specializzazione e poi confluita in questo libro. La dottoressa Bertolucci ha detto una cosa molto interessante, cioè che l'artista è contemporaneamente anche, e deve essere anche, un artigiano, perché lo stile e la tecnica sono due facce della stessa medaglia. Se ci può essere una tecnica senza un particolare stile di alto livello, sì, ci sono stati molti casi, ma non può esistere uno stile di alto livello senza dominare la tecnica. Questo è un punto fondamentale, assolutamente. E mi piace ricordare, come faccio spesso, una frase di un grande intellettuale che oggi abbiamo un pochino dimenticato, che si chiamava Ennio Flaiano. Ennio Flaiano, nella introduzione al volume dei famosi classici dell'arte Rizzoli, su cui ci siamo formati io e tutta una generazione, quello dedicato a Paolo Uccello, concludeva l'introduzione, che è un'intervista immaginaria a Paolo Uccello, dicendo, riportando le parole che lui mette in bocca a Paolo Uccello, e dice: sono contento, più o meno dice così, i colori hanno tenuto benissimo, c'è voluta molta pazienza, il genio era sottinteso. Quindi quello che conta è innanzitutto dominare la materia, no? E il libro di Michela Fasce è molto utile e consigliabile a tutti quelli che si occupano di pittura genovese del fine 5, 600 e 700, perché non si limita solo a elencare i materiali utilizzati per costruire un dipinto. La cosa interessante è che buona parte del libro è opera della stessa Fasce, cioè sono analisi sue. Lei ha imparato a fare diagnostica all'università, la sta utilizzando tuttora, e quindi sono informazioni di prima mano, no? Dicevo che non è solo un'elencazione dei materiali in uso in certe epoche, perché in più o meno in tutta Italia negli stessi anni tutti più o meno usavano le stesse cose, ma quello che conta è come usavano queste cose, cioè come i colori venivano scelti, miscelati, manipolati, e soprattutto come veniva costruito il dipinto, quello che è una la concertazione delle forme, no? Cioè come le forme si creano o di getto o con ripetuti interventi, e questo dipende dall'artista. Ecco, questo lei cerca di spiegare in questo libro. Naturalmente, come leggerete nella premessa, il problema qual è? Che molti sono analisi fatte mirate, diciamo, però in molti casi purtroppo si lavora a caso, nel senso che dipende, le analisi si fanno perché si deve fare un restauro, questa è la norma in Italia, non è così in altri paesi, bisogna dirlo, e quindi dipende da che restauri si fanno, quindi per certi artisti c'è parecchio materiale, per altri artisti il materiale è carente, no? Quindi con un quadro o due non si può parlare di modus operandi di un artista, mentre se io ho 5, 6, 7, 10 opere esaminate, allora sì che comincio a ragionare su questo, come questo artista si comportava, no? E quindi un'ultima cosa, questo volevo ricordare chi ha preceduto questo studio, nel senso che ci sono appunto analisi sue e poi ha fatto tesoro di quelle che sono state analisi fatte in precedenza. In particolare c'era stato un progetto all'inizio degli anni 2000 con il Dipartimento di Chimica e diversi restauratori genovesi, con capofila la mia collega Galassi dell'Università, per cercare di mettere insieme dei dati appunto ricavate dalle analisi, in genere analisi fatte durante tesi di laurea, purtroppo non se ne fanno più, tesi di laurea sui beni culturali a Genova non se ne fanno più, questo è molto grave, allora se ne facevano, perché? Perché c'era Enrico Pedemonte che dirigeva questo settore e le sue collaboratrici e anche il professor Franceschi che ha continuato ancora dopo a fare questo tipo di analisi, e però diciamo pensionati loro il filone si è un po' esaurito, diciamo così, no? E tutto poi ha fruttato un lungo articolo sulla rivista Arcos nel 2009 dove ho collaborato anch'io. E prima ancora bisogna ricordare che quello che è stato poi il mio maestro a lettere, cioè Franco Renzo Pesenti, aveva già fatto con mezzi meno approfonditi per data l'epoca, aveva già fatto delle acutissime osservazioni sulla pittura genovese del Seicento, Strozzi in particolare, e aveva già cominciato a esaminare gli aspetti tecnici di questa produzione. E quindi per me è un piacere ricordare quello che lui ha fatto, da cui io sono partito. E quindi lei ha usato questa banca dati che c'era già, ha messo dentro la sua banca dati e poi anche gli esiti delle mie analisi, perché io ho avuto per anni, io l'ho insegnato all'Accademia Linguistica per molti anni, e avevo un piccolo laboratorio di analisi nel museo dove avevo analizzato, perché forse i genovesi non la conoscono abbastanza, ahimè, ma il museo dell'Accademia Linguistica è importantissimo, ha dei capolavori dello Strozzi che non si vedono da nessun'altra parte, e anche dei Cambiaso importantissimi, e tanti altri artisti, vari De Ferrari, eccetera, eccetera. E io ho analizzato alcuni di questi dipinti secondo le esigenze conservative del museo. Quindi tutto è confluito in questo testo.
Grazie, intanto grazie per tante sollecitazioni. Quando parlava dei classici Rizzoli, sul quale abbiamo lavorato un po' tutti, no? Forse possiamo consigliare anche a chi ci ascolta di andare a rivedere, se poi io ricordo un'introduzione ad Antonello da Messina fatta da Sciascia, di una vastità incredibile.
Sì, i testori di Grunewald, per esempio.
Sono forse, no, dei testi che varrebbe la pena, no, di ripensare e di rileggere. Sì. Poi grazie per la citazione al Museo dell'Accademia, che invitiamo a visitare. L'Accademia è con noi anche a fianco in questo momento in cui stiamo lavorando intorno a Michelangelo, con la parte dell'Ottocento, la gipsoteca, eccetera, ma magari quando si potrà nuovamente andare con un po' più di agio ai musei, ecco, Museo dell'Accademia è sicuramente da tenere in considerazione. Michela, adesso chiediamo a te di condurci attraverso questa indagine, no? Che leggendo il tuo libro è quasi un'indagine poliziesca per noi che siamo storici dell'arte un po' meno tecnici. No? Quindi io ti chiederei, proprio partendo dal supporto, come si vede dal tuo punto di vista la storia dell'arte? Cioè, quali sono i dati, quali sono le materie, quali sono le considerazioni? Prego.
Allora, intanto volevo ringraziare dottoressa Serena Bertolucci per questa opportunità che ci ha offerto nella presentazione di questo testo e ringraziare Paolo Bensi che mi è sempre stato vicino in questi anni, insieme anche al professor Ugo Balbusa di fisica, che è l'altra parte, diciamo, della diagnostica molto usata, ecco, per l'interpretazione dei dati, e la professoressa Galassi che ha già citato Paolo Pesenti prima. Ecco, fatto questo incipit, ecco, rispondo volentieri alla domanda, ecco, che mi è stata posta da Serena Bertolucci. Allora, i dipinti, tutti solitamente siamo abituati a guardarli ovviamente dal fronte, vale a dire dalla parte colorata, cioè quello che rappresentano, quello che, ecco, l'emozione che danno da un punto di vista estetico e quindi l'interpretazione anche che viene data dal pittore nell'esprimere la sua emozione e la comunicazione che vuole fare. Io sono ormai anni che invece mi soffermo soprattutto dal retro dei dipinti, dall'interno dei dipinti, quindi partendo esattamente dal supporto, cioè il dipinto da qualche parte deve essere dipinto, deve essere colorato e occorre che si utilizzino appunto dei supporti su cui appoggiare questo colore. E come potete vedere in questa slide, il dipinto quindi è formato da il supporto cosiddetto, che può essere di legno oppure di tela, su cui viene poi applicata, stesa una, come dire, uno strato che isola questi supporti, questa tela e questo legno. Su questo strato poi ne viene spesso applicato anche un altro, su cui poi si disegna a volte per progettare direttamente il dipinto e alla fine si colora. Quindi potete immaginare che tutti questi, come dire, strati che formano la nostra opera d'arte interagiscono tra di loro sia nella conservazione ma sia anche nell'aspetto finale del dipinto. Quindi capire il primo step, vale a dire il supporto da cosa è formato, ci consente di individuare poi come può procedere nella conservazione, ma anche il risultato finale che si può avere. Perché poi immaginate, se una tavola è molto liscia, avremo poi alla fine un dipinto molto liscio. Se noi abbiamo una supporto tela molto granuloso che è formato da appunto tramordito, cioè è tessuto in diversi modi, avremo una superficie più scabra e più disomogenea. E questo è l'effetto finale che noi vedremo sull'opera. E indagarli e capirli ci consente di individuare anche la personalità dell'artista, cioè cosa voleva ottenere nel risultato finale.
Interessantissimo, ci hai appena detto che quindi sopra poi questo supporto sia necessario stendere la preparazione, quindi si inizia, esatto, si inizia l'altra parte, quindi il lavoro come procede? Ecco, qua vediamo altri tipi di supporto.
Esatto, questi sono appunto i supporti come vengono indagati, vale a dire appunto osservando l'armatura, quindi quanti fili forma, ecco, è formato il nostro tessuto, e l'analisi poi al microscopio per l'individuazione, ecco, del tessuto.
E naturalmente, scusami se ti interrompo, ovviamente il supporto è parte importante per la conservazione dell'opera.
Esatto, quindi... esatto, perché è fondamentale per sostenere tutta l'opera. Ecco, se un supporto è stato creato male, fatto male, andrà poi ad inficiare il risultato finale e soprattutto la conservazione nel tempo. Quindi se è stato usato un legno magari non perfettamente stagionato o assemblato male, chiaro che questo creerà problemi poi in futuro. Ugualmente la tela che viene usata, se è lino, canapa, juta, hanno tutte, come dire, uno stato di conservazione differente, hanno perché delle qualità differenti. e questo di nuovo va a scapito magari della conservazione. Quindi capire come sono stati creati, ecco, i supporti è fondamentale appunto per l'individuazione poi successiva dello stato conservativo, ma anche appunto anche dell'importanza in alcuni casi del pittore, perché il pittore più era importante più poteva permettersi materiali pregiati anche.
Andiamo avanti, scusami, ti ho interrotto. Guardate. Preparazione, dicevi?
Sì, ecco, le preparazioni sono lo strato, appunto il primo strato sopra i supporti. In questa immagine io vi ho messo tutta una serie, ecco, di preparazioni differenti che iniziano alla metà del Cinquecento e arrivano al Settecento in ambito genovese e che sono quelle che abbiamo studiato in questo, in questa ricerca. Tenete conto che la ricerca è stata fatta su 106 dipinti, qua io vi ho messo alcuni pochi esempi per, ecco, non sovraccaricare, ecco, questa presentazione. E come si può vedere, hanno tutte un colore diverso, non sono tutte uguali. Partiamo dalla metà del Cinquecento, che più o meno sono piuttosto chiare, anche se poi si hanno esempi colorati soprattutto in ambito veneto, ma occupandoci dell'area genovese, ecco, diciamo che difficilmente noi le troviamo molto chiare, colorate all'inizio del Cinquecento. Man mano però, vedete, diventano sempre più colorate. Verso la fine del Cinquecento addirittura in alcuni casi le abbiamo quasi nere, per poi passare nel Seicento rossicce, beige, che soprattutto quelle beige sono di ambito strozziano. Strozzi utilizza una preparazione beige e tutti i suoi allievi solitamente, per poi man mano passare di nuovo a quelle più rossicce fino ad arrivare al Settecento, che si ha un esempio quasi fluorescente. E questo va a, come dire, condizionare la stesura poi finale del colore, perché per sommatoria di colori il colore finale viene interessato anche dalla preparazione.
E tra l'altro tutta questa nostra attenzione sulla tecnica, è importante ricordare che non è fine a se stessa, perché in realtà poi i campioni non ci parlano solo della tecnica di quel momento, ma della ricchezza della città, del committente, certo, dell'abilità, certo, dell'artista, insomma di tutta una serie di cose, no? Perché è bello considerare veramente l'opera d'arte come un metronomo della vita della città, dal quale si possono veramente capire tante cose diverse. Noi spesso limitiamo l'attenzione che diamo alle opere proprio esclusivamente alla rappresentazione, quando in realtà sono un libro ancora più ampio che ci può raccontare. Ma andiamo ancora avanti, quindi abbiamo parlato, stiamo mano a mano facendo il lavoro dell'artista, quindi tu, esatto, stai facendo con noi il lavoro dell'artista, quindi siamo arrivati alla preparazione, ma in un tuo capitolo poi del volume, grazie all'uso degli infrarossi, riesci anche a portarci in una fase che non è così visibile, anzi, che è quella del disegno preparatorio, che spesso è stupefacente, anche magari per i meno esperti ai lavori.
Sì, allora, esatto. Allora, in quest'epoca il disegno preparatorio si individua meno con la tecnica degli infrarossi, o meglio, esiste, ma è meno leggibile. Però è comunque esistente. Che cos'è in realtà? Andiamo a capirlo. È quello step tra, giusto, gli strati preparatori e la pellicola pittorica finale, che serve al pittore per organizzare, per progettare il dipinto su il supporto. Quindi è la trasposizione di quello che lui ha immaginato già sul dipinto e viene fatto però disegnandolo. Le tecniche del disegno sono diversificate nelle epoche e in base anche al pittore cosa predilige. Ci possono essere i carboncini, quindi proprio il disegno classico a carboncino, ma il disegno anche eseguito a pennello con diversi materiali che, ecco, diciamo adesso non andiamo ad indagare. E come potete vedere in questa immagine, nell'immagine centrale, ecco, quel nero che si osserva, quella riga nera che si osserva nel braccio del quel bambino, è un disegno preparatorio. E si osserva solo ed esclusivamente utilizzando la tecnica di indagine all'infrarosso, vale a dire emettendo una radiazione infrarossa, quindi con delle lampade alogene, ecco, fondamentalmente sul dipinto, utilizzando poi una macchina fotografica con un filtro nero che taglia tutta la luce, diciamo, visibile, ma lascia passare solo l'infrarosso. E a quel punto l'immagine che noi abbiamo è un'immagine in bianco e nero che legge solo il disegno. Ma l'infrarosso in questo caso è utile anche per vedere, per esempio, i cambiamenti che ci sono stati in corso d'opera. Se voi osservate l'immagine a sinistra, vedete che quella mano in realtà sono due, perché il pittore ne aveva ipotizzato una un po' più spostata verso destra. Oppure si può anche individuare quando il pittore aggiunge successivamente, come nell'immagine a destra, ecco, delle figure in un paesaggio. Vedete come trasparenza si vede la collina sotto il pastore, perché appunto è stata eseguita dopo. Quindi queste tecniche ci servono per capire anche come è stato sviluppato il dipinto, dalla progettazione a disegno anche all'esecuzione poi tramite appunto la pellicola pittorica.
Sì, il mio professore diceva i quadri che avrebbero potuto esistere,
esatto,
e che invece non sono poi arrivati a compimento. Noi naturalmente questa presentazione usiamo un tono volutamente didattico, anche perché certo, Speriamo che sia rivolta ad un pubblico che si avvicina a queste tematiche, che comprendiamo siano un po' tecniche, ma che pensiamo possa essere importante proprio per un avvicinamento, una presa di coscienza diversa dall'arte. Però naturalmente non possiamo non dire che queste analisi sono utilissime invece per chi fa questo,
certo,
mestiere,
certo,
perché prima di andare avanti in questa tua composizione del quadro, a che cosa invece servono per noi tecnici? In che cosa ci aiutano? Che direi che è un fattore molto molto importante, no?
Sì, allora, per i tecnici, per gli storici dell'arte, per anche i collezionisti, ma anche per i commercianti in alcuni casi, serve per capire intanto appunto lo sviluppo, ecco, come veniva eseguito il dipinto da parte del pittore, quindi come il pittore proprio operava e l'idea che aveva di portare avanti appunto il dipinto. Ma in alcuni casi per capire anche se le opere sono autografe oppure sono delle copie, delle repliche, dei falsi, perché è chiaro che capendo come il pittore lavorava, e questo appunto, questo libro è un primo step in tal senso, si può individuare se un'opera che potrebbe essere, come dire, attribuibile a quel pittore può essere autografa o meno. Vale a dire individuare se è proprio la mano di quel pittore o no. Perché? Perché l'autografia di un pittore è come la firma, cioè è quella, non può essere altrimenti. Il materiale pittorico, i materiali costituenti, il dipinto, ce ne danno l'autografia. Poi ci sono alcuni casi in cui addirittura pigmenti che noi troviamo tramite le analisi sono postquem, vale a dire vengono creati dopo, ecco, la vita di quel pittore, e allora è proprio un dato certo. Però anche indagare come quel pittore sviluppava la sua opera, come la creava, è fondamentale per capire se dipinti simili possono essere attribuibili a lui oppure a una bottega o un allievo, ecco, che, come dire, stilisticamente gli si assomiglia.
Chiaro. Arriviamo alla pellicola pittorica,
sì,
quindi siamo finalmente arrivati alla stesura.
La stesura, sì, che è, diciamo, la parte poi che noi siamo abituati a vedere, ma che in realtà è complessissima, ecco, anche lei. Ogni pittore usa un proprio metodo di stesura di pellicola pittorica. Ci sono pittori che usano 3, 4, 15 strati di colore per arrivare all'aspetto finale. L'esempio più classico che si fa, non è genovese ma che comunque è significativo, è Tiziano. Arriva addirittura a 15 strati di colore uno sull'altro perché rielaborava in continuazione la sua opera. Diciamo che nei pittori genovesi in quest'epoca soprattutto non si osservano, ecco, stratificazioni così di questo numero, però diciamo che come in questo esempio che vi ho portato qua arriviamo addirittura a 3 strati. Comunque, se osservate quella l'immagine in basso a destra, che si chiama cross section, si osservano 3 strati di colore, e questo è significativo perché in questo caso questo pittore, per ottenere l'effetto che noi vediamo nella foto di sinistra, che è la macrofotografia, noi vediamo appunto che parte da uno strato chiaro su cui poi stende uno strato più scuro e di nuovo poi uno strato chiaro per illuminare. Quindi sono 3 strati alternati.
Prima di lasciare la parola al professore con le sue considerazioni e conclusioni di questa presentazione, ti chiederei di raccontarci dei casi che ti hanno sorpreso, se ti vengono in mente. Cioè, quando in questo tuo lavoro tu ti sei trovata veramente sorpresa dell'esito che hai avuto? Perché...
Ma allora, mi sono sorpresa quando ho trovato, per esempio, degli strati neri sotto dei bianchi.
Questo
probabilmente perché il pittore voleva rendere lo strato bianco molto freddo, però se non andava ad indagare, ecco, con una stratigrafia la struttura, ecco, del colore, non l'avrei mai individuato che sotto quel bianco ci fosse del nero o sotto degli incarnati ci fossero dei neri, cioè vale a dire colori della pelle in incarnati, ecco.
Sì.
E questo ha lasciato molto perplesso, perché non ci si aspetta, ecco, un risultato di questo genere.
I colori sono sorprendenti. E
esatto.
Credo che tu possa dire di conoscere Bernardo Strozzi, almeno sì, dal punto di vista, diciamo, dell'esecuzione tecnica, molto,
sì,
molto
sì,
bene. Ecco,
sì.
Se tu dovessi, in poche parole, descriverci come era questo artista artigiano, no? Cioè, qual era la tecnica? Cosa faceva Strozzi?
Strozzi, allora, intanto appunto è uno dei pochi che usa nel 600 una preparazione beige molto chiara. Quindi lui parte da un dipinto molto luminoso. È inevitabile questo, perché se mi parte da una preparazione chiara, è chiaro, vuoi la luminosità. Però poi diversifica, perché in alcune zone del dipinto, in alcune campiture di colore, applica un sottotono al colore più scuro, perché vuole renderle più scure quelle zone, e quindi la preparazione chiara gli impedirebbe di ottenere quel risultato. L'altra particolarità poi di Strozzi è che lui usa un colore molto tirato, che quindi fa fiorare la preparazione sotto, che gli serve per tonalizzare, e non cambia mai il tono del colore che stende, ma appunto carica o scarica il pennello per rendere le zone d'ombra e di luce. Quindi è una tecnica molto molto particolare, tutta sua.
Esatto, che ha fare... la firma, quindi il discorso che
esatto,
si faceva prima.
Esatto, perché è l'unico che in effetti la fa con questa sistematicità. Suoi allievi, quale può essere Giovanni Andrea De Ferrari, per esempio, che è l'altro che poi si confonde sempre quando lui è a bottega, non riesce ad ottenere questa vibrazione, ecco, da questi toni di colore, perché lui in realtà non stende il colore per far affiorare la preparazione sottostante, ma fa un colore molto velato. Quindi è proprio una tecnica diversa. Tenete conto che in Bernardo Strozzi si vede diciamo le strisce del pennello, in Giovanni Andrea De Ferrari no. E questa è la grande diversità tra i due. Nonostante poi siano similari nella stilistica, nella composizione, nel trattare gli stessi temi iconografici.
Io trovo molto, così, molto interessante questo cambio di prospettiva che ci hai fornito in questo tempo che abbiamo trascorso insieme, e che ci fa un po' capire, no, quello... Croce diceva che l'arte era intuizione fantastica compiutamente espressa, e ci ha fatto capire di più quanto c'è di lavoro in questa compiutezza, come anche questo lavoro che sembra scientifico, no? Puramente scientifico, nel senso lontano da quelli che si immaginano i voli dell'arte, in realtà sia parte costitutiva di questo stesso processo. Quindi per concludere volevo lasciare la parola nuovamente al professor Bensi per così, una considerazione finale.
Sì, volevo aggiungere due brevi considerazioni. Una che dentro il libro troverete anche un mio capitoletto che mi sono ritagliato uno spazio per parlare un po' di uno degli argomenti che mi interessa di più, cioè la storia dei pigmenti, dei materiali coloranti. Perché, detto bene la dottoressa prima, il dipinto non è solo un coagularsi di una emozione estetica, ma è un documento. Quindi è un monumento e un documento contemporaneamente. Per esempio della storia e del commercio dei materiali coloranti, che è tutto da studiare. Cioè, pensate che pochi anni fa hanno fatto a Londra un grande convegno proprio sul commercio delle materie pittoriche, con un bellissimo volume degli atti. In Italia, devo dire, ahimè, è impensabile un convegno di questo tipo, purtroppo. E comunque, nel piccolo, troverete per esempio che nel 1617 un perito eccellente, lo Strozzi, va a valutare quello che c'è nella bottega di un collega, no? Che è il Variana, e quindi elenca tutto quello che c'è in bottega, tutti i colori e ognuno col suo prezzo. E si trovano delle cose sorprendenti, per esempio non c'è l'oltremare. Uno dice: come non c'è l'oltremare? Il colore più bello, più importante di tutta la storia della pittura, il più caro. In tutti gli altri elenchi di altre zone, di altri pittori, c'è l'oltremare. Ma perché si cela dietro il nome di Turchinetto. Il Turchinetto, in realtà, guardando il prezzo, è l'oltremare, perché costa uno sproposito, no? Veramente. Quindi, e poi, a proposito di quello che diceva Michela prima, le datazioni, no? Ecco, nell'elenco non può esserci il blu di Prussia, perché il blu di Prussia è stato inventato intorno al 1704 in Germania. Allora, anni fa io ho analizzato, di concerto con i restauratori, il trattenimento in un giardino di Albaro di Magnasco, no? Quello straordinario quadro. E ci sono qua delle microsezioni, no? A parte che Magnasco per fare il cielo ci mette 5 pennellate diverse, perché uno pensa a Magnasco come, no? La furia del pennello, no, lui quando è il caso ci ripensa. E sì, mi ricordo che si discuteva allora sulla datazione del dipinto, perché alcuni lo volevano più giovanile, altri dell'estrema maturità di Magnasco, però io nel mio saggio allora e adesso ho fatto presente che non può essere anteriore a 1705, perché c'è il blu di Prussia. No? Non si sa quando arriva il blu di Prussia a Genova. A Venezia arriva intorno a 1718-1720, ma in Francia c'era già nel 1012, quindi non possiamo escludere queste date. La Franchini-Guelfi l'ho data al 45 più o meno, però benissimo, lei è l'esperta più grande di Magnasco. Ma voglio dire, poteva essere stato fatto anche prima, ma non prima del 1705. Assolutamente no, perché dirimente la presenza di questo colore, no? E così ci sono anche delle considerazioni sui gialli. Da poco è stato trovato che in certi quadri di Casapiola c'è un particolare giallo di piombo che contiene anche stagno e antimonio. Non era mai stato trovato prima a Genova, invece è diffuso a Venezia. Quindi bisogna anche vedere i rapporti Genova-Venezia, quali sono. Però una cosa interessante è che un mio collega, Claudio Seccaroni, aveva fatto notare che quando lavorano a Genova, Van Dyck e Rubens lo usano, questo particolare colore. Quindi perché loro sì e il resto dei genovesi no? Allora uno poteva dire perché se lo fanno venire apposta, perché sono abituati i fiamminghi a quel certo tipo di giallo. Ebbene, ipotesi interessante, ma cade, perché in realtà anche Piola lo usa, quindi vuol dire che insomma a Genova si poteva trovare. Infatti fonti dell'epoca dicevano che del giallorino, perché tutti rientrano in questo termine, giallorino, giallolino, ce ne sono 3 o 4 tipi, dal più giallo al più rosso, e quindi i pittori andavano a colore, non è che facevano le analisi, no? Quindi vedevano, il loro mestiere era vedere, capire qual era il più adatto agli oroscopi. Noi facciamo le analisi, quindi è tutta un'altra faccenda, no? Però appunto sappiamo distinguere quello più trasparente, più dorato, più arancione e così via, no? E quindi in conclusione, secondo me questo testo è importantissimo e deve aprire una strada. Ci sono a Genova e da altre parti altre persone che possono dare ricambio a me, perché è una questione generazionale, a Lilla Galassi e ad altri, e proseguire queste indagini, perché c'è proprio una scuola genovese di storia delle tecniche, perché la Cattedra dei Pesenti è stata la prima in Italia di storia delle tecniche artistiche. Bisogna che vada avanti questo discorso, non si perda questa tradizione, e i più giovani devono andare avanti a unire lo studio delle fonti, dei documenti e lo studio delle indagini scientifiche.
Ecco, ha accennato proprio a due cose che mi stanno particolarmente a cuore. La prima, che è una questione veramente di proseguire una tradizione che Genova ha molto forte, no? Ed è questo uno dei motivi per il quale Palazzo Ducale ha voluto la presentazione di questo volume, perché tra le cose che fa è proprio quello di cercare di restituire memoria al luogo. Quindi anche io stesso ho avuto il piacere di studiare con il professor Pesenti e ricordo molto, molto bene l'avvicinamento di una storica dell'arte al mondo delle tecniche. E la seconda, che forse mi sta ancora più a cuore, è il fatto che veramente abbiamo il dovere di preparare spazio per i giovani. Questo è essenziale, cioè il fatto di creare occasioni e possibilità per cui i nostri giovani studiosi possano lavorare, pubblicare, analizzare. Ecco, quindi mi piace moltissimo il suo auspicio, che spero possa essere possibile. Quindi ringrazio entrambi per averci concesso questo tempo insieme, ringrazio chi ci ha ascoltato e rimando poi ai prossimi appuntamenti di Palazzo Ducale.
Grazie.
Grazie.